Dei tre grandi festival europei, ad oggi, la Mostra del Cinema di Venezia è stata l'unica a non aver dovuto rinunciare ad un'edizione in presenza a causa della pandemia. Dopo l'organizzazione esemplare dello scorso anno, una bellissima Venezia 77, che è stata per ovvie ragioni più cinefile e sostanzialmente priva di nomi capaci di attirare il grande pubblico, la mostra del 2021 si è ripresa con decisione il ruolo che aveva guadagnato prima dell'emergenza, riuscendo a coniugare la sua innata vocazione artistica con un'anima profondamente popolare e attenta ai grandi nomi e alle grandi produzioni del cinema statunitense. E ancora, l'edizione di quest'anno ha saputo finalmente intercettare e valorizzare la questione femminile e presentare un cinema italiano più vivo e combattivo che mai. Saranno davvero i primi segnali della ripartenza? Parleremo di tutto questo nella puntata di oggi, completamente dedicata alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Benvenuti ad AB Cinema con Blowout. Mettetevi comodi, iniziamo. Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento di AB Cinema con Blowout, il programma della Mediateca della Cappella Underground di Trieste in collaborazione con Radio City Trieste. Qui con voi Marco Catenacci, Francesco Ruzziere, Enrico Cecovin e Alan Viezzoli di rientro dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente questa è la puntata che, come sempre, dedichiamo a riepilogare un po' tutto quello che è successo e l'impatto che ha avuto il festival sull'industria cinematografica, sul momento soprattutto cinematografico e andiamo appunto a parlare di questa 78esima edizione, che è stata un'edizione decisamente monster, decisamente importante sotto tanti punti di vista. Ci sono stati grossi nomi, li avrete sicuramente sentiti e ne parleremo anche in questa puntata. Ci sono state le star che sostanzialmente mancavano lo scorso anno e c'è stata soprattutto una partecipazione di accreditati e pubblico molto 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 superiore, anche superiore forse alla capienza, alle possibilità che il Festival di Venezia e allo stesso tempo le normative vigenti davano in quel momento. Però ecco, sicuramente è stata un'edizione che per molti versi ha ricordato gli anni del pre-pandemia, sia appunto, come dicevo prima, per la presenza di grossi nomi, ma anche per quel clima molto più rilassato e molto più gioioso e festoso rispetto all'altro anno. E in questo, secondo me, vale la pena forse iniziare anche mettendo la Mostra del Cinema di Venezia a confronto con un festival che si è svolto poco più di un mese e mezzo fa, che è il Festival di Cannes, appunto rimandato da maggio a luglio per i motivi che ben sappiamo, e che però ci è sembrato forse più una rinascita di Cannes, un tentativo di riportare effettivamente Cannes, di rilanciarlo all'interno del circuito festivaliero, mentre questa Venezia, per appunto il peso anche delle anteprime presentate sul Lido, sembra poter veramente essere il trampolino di lancio per una ripartenza del cinema in sala. Tanti gli argomenti che toccheremo in questa puntata, uno di questi appunto l'ho appena anticipato. Parleremo ovviamente dei film italiani presentati in concorso, ma anche fuori concorso, che hanno veramente sorpreso e soddisfatto praticamente tutti, noi compresi. Quindi ecco, andremo sicuramente a parlare della presenza italiana al Festival di Venezia e parleremo anche, e forse vale proprio la pena partire da qui, dal Leone d'Oro, che è andato non ad un film dai nomi altisonanti, ma ad un piccolo film, un'opera seconda, Audrey Diwan con L'Evenement, film che ha fatto discutere certamente, ma che soprattutto ha ricevuto grandi consensi. Di nuovo vince una regista, alla sua opera seconda, quindi anche questo è un dato sicuramente da non sottovalutare. Dico di nuovo, sempre in confronto a quello che era successo a Cannes, e di nuovo vince un film che tratta il femminile, che tratta la questione problematica della maternità o di una maternità non voluta e non desiderata. Quindi forse in realtà più che dai nomi altisonanti del concorso e del fuori concorso vale la pena proprio partire da quello che racconta e come lo racconta il film che ha vinto il Leone d'Oro quest'anno.
Sì, assolutamente. Effettivamente fa un po' specie, diciamo, appunto dopo anni e anni di polemiche sulla poca presenza femminile, non tanto ai cioè sia ai festival, perché la polemica partiva sempre dalle selezioni dei festival, però più in generale all'interno della produzione del mondo cinematografico, la poca presenza femminile era è stato ed è un argomento che diciamo ha fatto sempre molto rumore, anche giustamente. E abbiamo visto spesso e testimoniato anche negli ultimi anni di come in realtà questo sia sempre stato. Cioè non sia sempre stato accolto in maniera positiva e propositiva dai festival, nel senso che spesso e volentieri per sopperire a queste mancanze da un punto di vista produttivo sono state fatte delle scelte che in realtà erano più per una questione di facciata che per effettivamente valorizzare un cinema che comunque mi sembra stia nascendo un nuovo tipo di sguardo, cosa che appunto questo Leone d'Oro e anche la Palma d'Oro stanno qui a testimoniare. Quindi appunto veniamo un po' da un percorso da degli anni di transizione e è assolutamente straordinario, formidabile insomma vedere come sia la Palma d'Oro che il Leone d'Oro, come diceva giustamente Marco, arrivano da due registe all'Opera Seconda, entrambe francesi, entrambe giovanissime, che parlano comunque di femminilità, di corpo, con uno sguardo sicuramente inedito rispetto a quello a cui siamo abituati, nel senso che effettivamente c'è molta femminilità nel loro sguardo, c'è comunque appunto uno sguardo quasi alieno rispetto a quello che siamo abituati, che era in maggior parte maschile comunque. Quindi questo qua è sicuramente un dato molto interessante e è anche sicuramente positivo, perché effettivamente è testimonianza di comunque un cinema in transizione, di un mondo in transizione che sta cambiando, che si sta evolvendo, che sta per fortuna dando sempre più spazio a voci e sguardi diversi. E niente, però secondo me anche non va vista come un'imposizione o come una scelta, diciamo, politica o troppo politica. Chiaro che ogni scelta è politica di per sé in quanto tale, però non mi sembra questo il caso di una scelta a priori, ecco, su un film che non avrebbe mai meritato e viene scelto in quanto ha una regista donna e parla di un certo tipo di tematiche, visto che questo si è letto abbastanza in giro, insomma, su Facebook o comunque tutta una serie di articoli hanno voluto sottolineare il fatto che tre premi molto importanti, appunto il Leone d'Oro, poi la miglior regia che è stata data a Jane Campion e la miglior sceneggiatura che è stata data a Maggie Gyllenhaal, che adattava per lo schermo un romanzo di Elena Ferrante, quindi veramente anche qui in questo caso proprio molta femminilità, diciamo, nel palmarès. Ho visto che è stato letto in giro in maniera un po', appunto, non convinta del fatto che appunto siano stati premiati dei film solo in quanto con registe donne, o comunque prodotti da donne, scritti da donne. Questo qua a me non sembra il caso, ecco, appunto, mi sembrano tutte quante scelte lecite in un anno in cui comunque i film che potevano vincere erano veramente, veramente tantissimi. Però, appunto, comunque non mi sembrano figlie di una scelta prioristica, quanto appunto figlie di comunque un mondo che sta cambiando, perché c'è da sottolineare che anche all'interno delle giurie c'è questa qua di Venezia, era predominanza femminile, quindi comunque c'è anche un modo evidentemente diverso di vedere i film, di vedere le opere, di viverli. Per cui appunto mi sembra comunque interessante vedere come questo sia un anno molto che ha sottolineato molto questo cambiamento, sicuramente in positivo. Anche da sottolineare, anche Berlino ad esempio non ha vinto una regista donna, perché ha vinto Radu Jude, però il suo film comunque parla di corpo femminile, di sessualità, di, dell'essere al centro del discorso. Quindi sono comunque tematiche che nei tre festival principali sono state premiate con il massimo dei premi possibili.
Sì, aggiungerei che al Palmarès di Venezia, oltre ai tre premi che hai citato tu, aggiungerei anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, che è andata a Penelope Cruz, non tanto perché ovviamente è un premio per una donna ed è andato a una donna, ma in quanto Penelope Cruz era presente alla mostra con ben due film, cioè Madres Paralelas e Competencia Ufficiale, e ha vinto il premio per Madres Paralelas, dove lei interpreta una mamma con un problema di bambino sostituito e in cui deve fare i conti con il passato, mentre nel film Competencia Ufficiale interpreta una regista che deve fare un film. Il film che è stato premiato, l'interpretazione che è stata premiata è stata quella per Madres Paralelas, mi sembra molto più in linea con la visione politica del Palmarès che non quello che sarebbe emerso dal premiare Competencia Ufficiale.
Sì, diciamo che l'apertura della mostra con Madres Paralelas, già a leggerla a posteriori, va a, un po' a dettare quello che è stato veramente il filo rosso, il leitmotiv di questa mostra, ma appunto in realtà che è stato anche al centro dei film più importanti visti a Cannes, cioè quello della maternità, del corpo femminile. Non a caso il film di Julia Ducournau che ha vinto la Palma d'Oro e questo L'Evenement di Audrey Diwan, in modi magari diversi, magari uno più esplicito, uno meno esplicito, però sono due horror, due film che fanno proprio del corpo femminile un campo, quasi un campo di battaglia, un campo in cui succedono delle cose in cui la coscienza personale, appunto, e il desiderio di avere proprio il possesso di se stesse è al centro di azioni anche molto molto violente. E quindi sì, appunto, Madres Paralelas va un po' a dettare quello che è il filo rosso. Abbiamo visto veramente tantissimi film incentrati su madri che non vogliono essere madri, madri che non riescono ad essere madri, madri incapaci di essere madri. Veramente è stato un tema che abbiamo ritrovato in tutte le sezioni un po' di questo festival.
E a quello dico che è anche un tema proprio di identità, perché ad esempio certo, anche il film Power of the Dog di Jane Campion parla comunque della messa in discussione di ruoli prestabiliti da anni e quindi appunto di una nuova identità che va a prendere il comando e il potere, ma anche lo stesso film di Sorrentino, comunque un film sulla ricerca del proprio ruolo nel mondo, per quanto sia prettamente maschile. Però sì, comunque sì, sono tutti quanti film premiati di fatto vanno un po' a tornare attorno allo stesso, a ruotare attorno allo stesso argomento.
Sì, che poi appunto in realtà volevo giusto aggiungere una cosetta su quello che diceva Francesco prima, cioè le polemiche che si sono inevitabilmente purtroppo lette in giro riguardo ai premi appunto dati a Jane Campion e a Leone d'Oro, appunto questa presunta scelta a prioristica, questa presunta scelta a tavolino, guarda caso sono discussioni che emergono sempre quando vengono premiate delle donne, quindi anche questo ci fa capire quanto la nostra mentalità sia sicuramente da cambiare, da modificare. Cioè, non ho letto grandi battaglie per esempio nei confronti del premio speciale della giuria Fran Martino. Ok, ci sta, un premio sacrosanto, però veramente ogni premio dato ad una donna crea sempre rumore. E questo anche da chi i film non li ha visti, quindi questo è sicuramente un atteggiamento che dobbiamo modificare, e che atteggiamenti come quello di Cannes e come quello di Venezia quest'anno, e anche film in realtà che finalmente vengono realizzati come quelli che abbiamo visto, aiutano sicuramente a scardinare. Quindi per quanto mi riguarda sono veramente contentissimo di questo Leone d'Oro, come ero contentissimo della Palma d'Oro data a Julia Ducournau, e mi sembra che stiamo vivendo veramente un momento molto interessante in cui anche i nostri sguardi maschili possono vedere cose in un modo che prima non, come dire, non riuscivamo a vedere, perché appunto il tema dell'aborto negli anni 60, trattato in quel modo lì, filmato soprattutto in quel modo lì, con quella vicinanza al corpo, anche come osa in alcuni momenti mostrare delle cose, senza rivelare troppo ovviamente, che non ti aspetteresti di vedere, ecco, le mostra in un modo che però è assolutamente sincero e molto molto cruciale, quindi mi sembra veramente estremamente eccitante vedere cose che prima non vedevamo, perché non venivano prodotte e non venivano promosse dai festival. Quindi ecco, questi nuovi sguardi che finalmente trovano una casa e trovano una voce.
Sì, c'è anche da dire che questo 12 settimane è un film la cui ricezione è stata ottima, e le recensioni negative, cioè i commenti negativi che si trovano a riguardo, riguardano principalmente l'argomento, non la messa in scena, che da quanto ho visto grosso modo non è stata mai messa in discussione, appunto anche perché lo sguardo di Audrey Diwan, non dico che non sia uno sguardo femminile, ma dico che, non sapendo il sesso del regista, guardando il film non si ha una percezione di chi sia il regista, però si ha una percezione di aderenza assoluta con il personaggio, senza porsi la domanda chi l'ha girato, è stato un uomo o una donna. Ed è esattamente quello che si prova, secondo me, guardando Il figlio di Saul e Tramonto di Laszlo Nemes, che subito dopo la visione di questo 12 settimane ci siamo detti: questo è un successore, rimette in scena quel modo di fare cinema, di avere quell'aderenza con il personaggio, col tagliare fuori il mondo del non visto.
Sì, secondo me invece, tornando un po' a fare un discorso generale, è molto interessante vedere come in questo momento, che è veramente un momento abbastanza cruciale per proprio il cinema in generale, in cui proprio tutta l'industria sta un po'... si sta un po' riassestando, si sta un po' mettendo in discussione, si stanno capendo tante cose, insomma, dove si andrà, cosa succederà nei prossimi anni, sono tutti dei grandi punti di domanda, e in questo momento storico appunto sta cambiando proprio il cinema in generale. Vedere che comunque appunto i festival stanno dando una direzione su delle possibili vie, e lo stanno facendo in maniera sicuramente spontanea, perché le giurie sono diverse tra loro, per cui non si mettono d'accordo, però nonostante questa spontaneità lo stanno facendo in maniera molto convincente. Cioè, comunque quest'anno ha vinto appunto Audrey Diwan, l'anno scorso aveva vinto Chloe Zhao, cioè sono due anni di fila che vince una donna a Venezia, non penso che fosse mai capitato nella storia di nessun festival. Chiaramente nessuno mette in discussione la scelta, però appunto secondo me è proprio una tendenza al voler dare una via, voler mostrare una via nuova, delle vie possibili, e dire che comunque il cinema più importante in questo momento, più rappresentativo di questo momento, è questo che viene premiato, e quindi da lì bisogna partire. Appunto, in un momento in cui c'è grossa confusione e non si sa bene dove andare, secondo me guardare a quello che i festival propongono, guardare i loro palmarès, può essere un buonissimo punto di partenza.
Sì, assolutamente, assolutamente. Insomma, questo è veramente l'argomento forse più importante, più interessante, che ci portiamo dietro da questi due festival in tre mesi che abbiamo visto. Quindi sembra veramente importante, forse molto di più rispetto anche ai nomi grossi, insomma, al Dune, al Last Night in Soho, al Ridley Scott di turno, che tra l'altro è anche un altro grande film sempre sulla versione femminile, sulla cultura dello stupro, quindi ambientato nel Medioevo, tra l'altro, quindi veramente un altro film profondamente attaccato, ancorato alla realtà, e che però lui sì, Ridley Scott ovviamente è un uomo, ma lo sguardo è estremamente interessante, estremamente puntuale. Quindi ecco, al di là dei grandi nomi che ovviamente portano avanti un'idea di cinema che deve esistere, che continuerà ad esistere, che speranzosamente anche per le sale riporterà appunto il pubblico a quel rito collettivo, a quella sincronizzazione un po' di argomenti che solo le sale, solo la distribuzione in sala riesce a dare. E che a Venezia sono stati molti, appunto, come dicevo in apertura. Ecco, questo mi sembra quello della femminilità, dello sguardo femminile, forse è veramente il tema più importante di questi festival, e se non altro stanno indicando una via sia distributiva che forse soprattutto produttiva, che ha ancora tantissimo da dire.
Sì, secondo me, tra l'altro, hai citato proprio i tre titoli che volevo citare io per indicare una tendenza della mostra di quest'anno, che io vedo una differenza con quelle degli scorsi 4 anni, dove il vincitore è stato La forma dell'acqua, Roma, Joker e Nomadland, e sono tutti stati grandi anticipatori di quello che è stato poi il premio Oscar. L'assegnazione dei premi alla cerimonia degli Oscar, che invece quest'anno mi sembra andare relativamente diversamente. Certo che Jane Campion con Il potere del cane o Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio saranno presenti in qualche modo agli Oscar, però il film che ha vinto quest'anno Venezia, la direzione generale di Venezia, è stata quella di guardare e soprattutto premiare, non tanto guardare, altro cinema, perché per guardarlo Last Night in Soho, per guardare Dune, per guardare The Last Duel, basta la visione in un certo senso, basta il fuori concorso, l'attenzione mediatica necessaria e sufficiente è stata data, quando invece premiare un film come 12 settimane mette in luce qualcosa che altrimenti non avrebbe la stessa visibilità.
Sì.
Cioè è inutile un po', diciamo, illuminare quello che è già sufficientemente illuminato.
Sì, questo è uno dei discorsi che Venezia, soprattutto più di Cannes, più di Berlino, si porta avanti da anni, insomma, il discorso del cosa valorizzare alla mostra del cinema, il film che comunque vedrebbero tutti o il film che proprio grazie ad un premio riesce ad incontrare magari un pubblico anche più disattento, insomma. Quindi ecco un'altra risposta a questo tema molto molto interessante. Ora passiamo invece a quella che è la grande sezione di quest'anno, ovvero quella dedicata al cinema italiano. Cinema italiano che si è presentato in questa mostra veramente con una quantità di titoli di livello e soprattutto di produzioni estremamente differenti tra loro, che veramente ha sorpreso tutti, come dicevo prima, ha accontentato veramente tutti, ha ricevuto il plauso sia della critica italiana che della critica internazionale, e appunto veramente non ricordavo una presenza italiana così forte e così variegata da, penso, da mai. Cioè non
è qualcosa a cui noi abbiamo ancora assistito, cioè non avevamo esatto. Ancora assistito a una cosa del genere.
Esattamente. I film italiani in concorso erano 5, ce n'è un sesto che è stato presentato fuori concorso e che avrebbe tranquillamente proprio meritato un posto nella competizione. Poi in realtà qui le motivazioni non le sappiamo, però sicuramente Aria ferma di Leonardo Di Costanzo è un altro grande film che abbiamo visto nel fuori concorso, che poteva ambire anche ad una presenza, come dicevo prima, nella competizione, e gli altri 5 film in un modo o nell'altro rappresentano idee di cinema vecchie, idee di cinema nuove, idee di cinema possibili, idee di cinema impossibili anche, che veramente ad ogni visione riesci a costruire un tassello del puzzle del cinema italiano contemporaneo che dice tanto e aiuta tanto anche a capire quella che è la produzione del cinema, tra virgolette, d'autore. Lo dico volutamente tra virgolette perché c'è un film in particolare che va un po' a scardinare tutto questo, e in Italia, appunto.
Sì, secondo me è veramente pazzesco, e poi ne abbiamo parlato in lungo e in largo durante questi giorni di festival, però effettivamente ci ricordavamo nei nostri discorsi quanto andare a vedere i film italiani in concorso qualche anno fa significava andare a vedere veramente i peggiori del concorso, ma già sapendolo, cioè già a priori sapevamo che saremmo andati a vedere proprio un prodotto standardizzato con dei canoni precisi, e sapevamo già che non ci sarebbe piaciuto al 400% e che sarebbe stato comunque un'idea, un tipo di film, un'idea di cinema veramente vecchia, stantia, che non poteva portare da nessuna parte. Ecco.
Beh, scusami, appunto, sì. Scusami, ti interrompo in questo momento solo per, citiamo un po' di nomi di film o registi che abbiamo visto italiani negli scorsi anni, che appunto in realtà presentavano proprio questa idea di cinema qui, cioè Una famiglia di Sebastiano Riso,
Questi giorni
di Piccioni, sono veramente film che oggi o da qualche anno non troverebbero più posto in concorso, se non altro, perché il cinema è diventato qualcosa d'altro.
Un film che a noi non era così dispiaciuto come Piuma,
sì.
che era una commedia semplice, si proponeva come commedia leggera, era stato criticatissimo per l'inserimento nel concorso, ripeto, a noi non era dispiaciuto, però in un anno come questo non avrebbe mai potuto, certo, trovare posto nel competere contro 5 film che per un motivo o per l'altro saranno, secondo me, indimenticabili.
Sì, o anche i film delle Comencini, insomma, veramente. Ma li cito non tanto per apprezzamento, gusto personale o altro, perché veramente questa è la cosa che interessa meno. Quello che interessa è proprio l'idea di cinema che portano avanti, cioè un'idea di cinema ancora ancorata non solo a temi, ma proprio a una messa in scena molto, molto chiusa, molto incapace di andare oltre i confini nazionali.
Sì, scusami, diciamo, Francesco, per dare due coordinate di questa tipologia di film, sono proprio quei classici drammoni familiari, tutti urlati, esatto, con bicchieri che volano. Si frantumano, cioè diciamo che appunto quella cosa lì per fortuna è abbastanza superata. Secondo me il film che più, allora, uno l'ha già citato Marco, che è proprio un film totalmente alieno per la storia del cinema italiano, che è Freaks Out di Gabriele Mainetti, ma secondo me ci possiamo tornare tra un attimo. Secondo me il film che forse più rappresenta questo passo in avanti verso un territorio inesplorato è America Latina dei Fratelli d'Innocenzo, che dopo due enormi successi presentati a Berlino, che sono stati comunque premiati e apprezzati in tutto il mondo, distribuiti, osannati, che sono La Terra dell'Abbastanza e Favolacce, si presentano qui per la prima volta in concorso a Venezia con questo film America Latina, che di fatto va completamente a rivoluzionare quello che loro hanno sempre fatto. Si spoglia totalmente della diciamo critica sociale o comunque del contesto sociale di cui invece erano pregni i due film precedenti, per fare una messa in scena, un'opera di pura regia e di pura invenzione cinematografica. Cioè, questo qua mi sembra veramente un passo in avanti clamoroso per il cinema italiano, perché appunto questo tipo di operazione era proprio quello che mancava, l'autorialità forte che va a predominare su qualsiasi altro aspetto del film, soprattutto appunto l'abbandono del sociale, comunque del dramma, chiaramente anche questo è un dramma, chiaramente anche qui c'è del sociale, però non è quello l'aspetto più importante. L'aspetto più importante del film di Innocenzo è il cinema, che è appunto un aspetto, ovviamente sembra un controsenso, però è un aspetto che effettivamente nei film presentati anni fa era qualcosa di totalmente assente. Qui appunto, secondo me, è proprio l'emblema di qualcosa di completamente diverso. Poi ovviamente, a detta di tutti, è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino, era il film che forse avrebbe meritato di più in assoluto il Leone d'Oro, è stato quello più amato da pubblico e critica, è un film a dir poco straordinario e gli auguriamo di andare a vincere l'Oscar e penso che ci siano anche buone chance, però comunque appunto sicuramente avrà un suo percorso, avrà un suo successo, eccetera eccetera, però comunque resta un film di Sorrentino. Diciamo che quello lì, per quanto comunque è diverso anche questo per certi aspetti da precedenti film di Sorrentino, però appunto rispetto allo scarto che c'è stato con America Latina è veramente la cosa forse più emblematica. Poi appunto lo citava già prima Marco, sicuramente Freaks Out è il film che a noi personalmente ha sconvolto di più, nel senso che è un film di supereroi ambientato a Roma durante l'occupazione in Italia durante l'occupazione nazista, quindi qualcosa di assolutamente commerciale, assolutamente cazzaro, assolutamente divertente, assolutamente a favore di pubblico, però è un'impresa produttiva che in Italia veramente non si è mai vista in tutta la storia. C'è proprio un prodotto che può andare a competere con qualsiasi altro prodotto mondiale, che ha uno sguardo che appunto, nonostante al di là del fatto della produzione, dello sforzo produttivo, che è qualcosa che probabilmente in Italia non si era mai pensato di poter fare prima dell'arrivo di questo film, c'è proprio uno sguardo completamente diverso sul mondo, che non va, che ovviamente mantiene delle peculiarità da sguardo italiano, perché c'è tanta italianità, diciamo, all'interno del film, però è uno sguardo che effettivamente, cioè, che finalmente esce un po' dai confini nazionali e riesce a creare un prodotto assolutamente internazionale con uno sguardo moderno, insomma, di oggi sul pezzo, ecco, non qualcosa di vecchio. Anche qui, per fare un paragone, nulla a che vedere con Il ragazzo invisibile di Salvatores.
Tra l'altro, mettendolo a confronto appunto con il film precedente, cioè lo chiamavano Gigrobot, che aveva individuato in quegli anni una nuova strada, insieme a, per esempio, Non essere cattivo e Suburra, linguaggio dialettale forte per connotare il film. Ecco, come lo chiamavano Gigrobot, era un film romano con all'interno dei supereroi, Freaks Out è un film di supereroi con all'interno degli inserti di romanità, che appunto, come dicevi tu Francesco, lo portano ad essere un film totalmente internazionale, anche appunto aiutato da un'estetica e da effetti speciali che non mi sembra abbiano nulla da invidiare a qualsiasi produzione AAA americana, ecco.
Sì, assolutamente, ma tra l'altro è interessantissimo veramente si è parlato appunto della produzione di questo film, Mainetti, ricordiamo che nel 2000, lo chiamavano Gigrobot, lo fece uscire nel 2015, quindi ben 6 anni fa. Il film fu un successo, il successo che conosciamo, insomma, veramente è diventato un super cult di cui ancora adesso ricordiamo i momenti più importanti.
E di cui ancora adesso circolano i meme.
Esatto, esatto. E poi ha atteso veramente tantissimo tempo prima di far uscire questo Freaks Out, progetto ambiziosissimo, lanciato in realtà poco dopo, lo chiamavano Gigrobot, perché di questo film si parla veramente da molti anni. Chiaramente c'è stata una pandemia in mezzo, ma in realtà il film non sarebbe stato pronto se non alla fine dello scorso anno, quindi veramente stiamo parlando di uno sforzo produttivo incredibile che veramente annulla qualsiasi possibile difetto, qualsiasi imperfezione che magari uno può riscontrare nella scrittura, soprattutto, che è stata la cosa forse più criticata. Secondo me l'esperienza di Freaks Out è qualcosa di veramente di straordinario. Ordinario e, come dicevate voi Francesco ed Enrico, è un film che compete veramente, non l'abbiamo ancora detto quella parolina che è Marvel, e compete assolutamente, non magari con le produzioni più alte, cioè quelle dedicate agli Avengers, però con le produzioni più piccole, tra virgolette, della Marvel, riesce sicuramente a tenergli testa, perché
quelle dedicate ai singoli supereroi.
Esattamente, esattamente. Non volevo dire Black Widow per non essere troppo specifico, però veramente Freaks Out a Black Widow veramente li fa le scarpe, quindi è assolutamente straordinario vedere un film allo stesso tempo così italiano, ma così internazionale nella messa in scena dell'azione. Ecco, questo è un aspetto su cui in Italia non abbiamo avuto tanto modo di riflettere, cioè la messa in scena proprio dell'azione, della confusione, degli scontri tra supereroi. È un film che anche si rifà a tanta tradizione americana, ovviamente c'è Tim Burton all'interno, che ovviamente, parlando di Freaks, parlando di circo, è impossibile non pensare a lui, ma c'è anche, dal contrario, tornando in Italia, c'è anche Fellini, quindi ecco queste due anime che continuamente dialogano tra loro. Quindi non è Freaks Out non è il film fatto come l'avrebbero fatto gli americani, è un film italiano pensato per un intrattenimento internazionale, E questo mi sembra una cosa che in Italia veramente si è vista pochissime volte, portata avanti con questa coerenza e con questa volontà e desiderio di fare un cinema oltre i confini.
Sì, mi fa tornare in mente l'idea di Sergio Leone di fare i western guardando l'America esatto. da lontano e ricreando una sua idea di western, appunto, o di film giapponese di samurai traslato con i pistoleri. E questo è un po' lo stesso discorso. C'è un italiano che guarda i supereroi e li fa suoi al 100%, senza scimmiottare, dando una sua visione molto personale.
Sì, esatto, come era già con, lo chiamavano Gigrobò, si capisce che Mainetti ha fruito delle cose che poi racconta, dei film, dei fumetti, di tutto quanto, e li ha usati, li ha rimescolati per farne qualcosa di suo e non per copiare quello che hanno già fatto altri.
Quindi insomma veramente un film straordinario di cui torneremo a parlare nel momento in cui uscirà in sala, e speriamo, veramente gli auguriamo una grandissima fortuna. Passiamo agli altri brevemente, agli altri film italiani. Il Buco di Fran Martino, anche lui assente nel lungometraggio da molto tempo, da 11 anni, Le Quattro Volte, fu un film che venne osannato ancora adesso, in realtà è ricordato come uno dei film più importanti, più belli del decennio, e adesso ritorna con un altro documentario che riporta ovviamente quella stessa idea di cinema, che è un'idea di cinema ancora una volta differente, sia da quella di D'Innocenzo, che da quella di Mainetti, che da quella di Costanzo, che veramente ne parlo, lo inglobo nel concorso, anche se sarebbe fuori concorso, però mi sembra interessante inserirlo in questa lista. Di Sorrentino abbiamo già parlato, e non abbiamo ancora parlato di un altro film apprezzatissimo, Qui rido io, di Mario Martone. Ancora una volta Mario Martone che si confronta con il linguaggio del teatro, che è una cosa difficilissima da fare al cinema, ma che veramente Martone ormai è un maestro nel far dialogare questi due linguaggi, quello del teatro e quello del cinema. Un film intriso proprio di cultura napoletana, e appunto anche questo un'altra idea di cinema, un cinema più barocco in alcune scelte proprio di interpretazione, di impostazione degli attori, e allo stesso tempo un cinema che fa dialogare il presente con la grande tradizione italiana e napoletana.
C'è stato veramente un film incredibile, forse tra tutti quelli citati il film più italiano, tra virgolette, nel senso che di italianità ce n'è tanta in tutti, cioè soprattutto in Sorrentino, però secondo me in Sorrentino, ad esempio, che forse appunto comunque è ambientato dalle stesse parti del film di Martone, c'è un'italianità secondo me più fruibile all'estero. Quello di Martone invece è un film fatto di comunque sfumature dialettali, di cultura anche teatrale italiana, di tutta una serie di situazioni che effettivamente, dal mio punto di vista, sono molto più difficili da fruire senza un contesto e insomma senza delle basi, insomma, per affrontare il film. Detto questo, appunto, con quelle basi è veramente un capolavoro, cioè un film di una profondità assurda, incredibile, proprio un discorso di una, cioè, incredibilmente stratificato, veramente, che ogni volta che riesce a dialogare con lo spettatore attraverso le immagini, attraverso la recitazione, attraverso la sceneggiatura, attraverso gli ambienti, cioè veramente un film che è, appunto, è cinema a 360 gradi.
Nessuno veramente mette in scena il teatro al cinema come Martone, valorizzando allo stesso tempo sia il teatro che il cinema, e poi anche rendendo, facendo proprio uscire in realtà la cultura teatrale e trasportandola anche negli ambienti quotidiani rappresentati. Quindi diventa un'operazione, come dicevi tu Francesco, estremamente stratificata. Il film, tra l'altro, non l'abbiamo detto, racconta la vita, insomma, di Edoardo Scarpetta, ed è in sala in questo momento, quindi veramente quello che possiamo dire è correte a vederlo, perché si tratta di un altro straordinario film per Martone e di un altro straordinario film italiano presentato alla mostra di quest'anno.
Sì, beh, assieme a Sorrentino sicuramente sono due dei film che ho apprezzato di più. Vabbè, cosa dire, sicuramente Bartone riesce a cogliere, come avete detto voi benissimo, quell'ambiente di teatro napoletano di quegli anni, riuscendo però appunto a parlare del presente, a fare comunque del discorso generale, a parlare di teatro, ma a parlare anche di cinema, perché poi alla fine tutto sommato uno dei figli del protagonista vuole fare il cinema, quindi c'è comunque un collegamento, che un filo sottile che Bartone forse non esplicita più che tanto, ma insomma che lascia allo spettatore un ribaltamento poi sul cinema. E sì, assolutamente, la ricostruzione dell'epoca, l'uso delle musiche, l'uso dei costumi è qualcosa di veramente eccezionale per un film del genere, che ripeto, appunto, parla di teatro senza essere teatro, ma essendo vero cinema, e questa è la cosa più importante.
Va bene, insomma, questo era veramente un battaglione italiano estremamente interessante, recuperateli tutti, perché veramente riescono, più di, come dicevamo prima, più di qualsiasi altra edizione, riescono a dare una panoramica estremamente vasta ed estremamente anche soddisfacente su quello che può essere il cinema italiano oggi. Poi appunto in realtà arriviamo in chiusura di questa puntata, però abbiamo visto tantissimi altri grandi film sempre nel concorso. È stata un'edizione veramente importante da questo punto di vista. Abbiamo visto appunto il nuovo film di Stéphane Brisé, Un autre monde, che va a chiudere la trilogia sul lavoro di cui abbiamo parlato proprio in occasione della festa del 1° maggio, quindi anche qui consiglio, recuperatevi la puntata su Spotify e poi quando uscirà il film arriverete preparati a questo terzo capitolo, che è un altro film straordinario con un Vincent Landon di cui ormai non abbiamo più parole appunto per tesserne le lodi, e poi abbiamo visto veramente tante cose cose straordinarie, anche l'Arrain di Spencer, un altro film di cui sicuramente parleremo più avanti. Però in questa puntata ci interessava più che altro andare a raccontarvi quelli che sono stati i temi più importanti e quello che può essere il cinema dopo Venezia. Ecco, noi speriamo ci sia un cinema dopo Venezia, non come accadde lo scorso anno, ma siamo assolutamente più insomma, siamo fiduciosi, ecco, su questo. E se il cinema dopo Venezia deve essere quello visto a Venezia, allora veramente avremo di che divertirci, avremo di che parlare. Quindi mi sembra anche bello chiudere questa puntata con questa nota incoraggiante, e vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima puntata di AB Cinema con Blowout. Ciao!
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.